Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno. Oggi è giovedì 13 aprile 2006 e questa è sempre Quinta di copertina in onda dalle pagine web di apogeonline.com. È sempre Antonio Sofi che vi parla e siamo sempre alle prese con un po' di giornali davanti a noi alla ricerca di articoli riguardanti internet, le tecnologie, l'innovazione, eccetera, eccetera. Iniziamo da un articolo che trovo sul giornale, a pagina 14, in cui si racconta i retroscena della cattura del superboss della mafia Bernardo Provenzano. Oggi c'è questo articolo che titola di Marco Lombardo: il popolo del videotelefono, a che serve fare il capo se poi si vive tra le pecore. Devo dire che abbiamo riferito più volte in questa rubrica di questo modo di raccontare il rapporto che gli italiani hanno con il telefono e con le nuove possibilità multimediali dei telefonini di nuova generazione. Devo dire che sta diventando, secondo me, un format giornalistico del racconto di questo tipo di fatti di cronaca. Ricordiamo il caso tragico recente successo ad Asti, in cui persone passanti fotografavano con il proprio cellulare la disgrazia di una donna infermiera caduta dalla sua abitazione. Evidentemente è un format che funziona, perché anche in questo caso il titolo è il popolo del videotelefono. Nel casolare malmesso tra macerie e ricotta, i click dei curiosi per una leggenda noir finita in frantumi. Nell'articolo poi se ne parla poco, pare appunto che ci sia iniziata una piccola processione da quelle parti per fotografare il luogo in cui viveva il boss della mafia. Non so sinceramente se prendermela con chi, i pochi che vanno lì a fotografare con i propri cellulari, o con i giornalisti che notano quei pochi e li fanno diventare il popolo del videotelefonino. Passiamo alla Repubblica, pagina 43. C'è un articolo scritto da Micol Passariello dal titolo "Tutti scrittori dal web alla libreria" e boom dei siti dove pubblicare la propria opera, costi zero e visibilità. Micol Passariello racconta in realtà la storia di un sito che ha avuto abbastanza successo, anche perché se non ricordo male qualche giorno fa era stato attraverso questo sito, da questo sito, che era nata questo premio chiamato Blücher Prize, e ci sono stati vari articoli dedicati a questo neologismo. Il neologismo tira gli articoli in maniera straordinaria, dei blook, cioè metà tra blog e book, e quindi parla di l'esperienza editoriale di questo lulu.com, in cui appunto spiega Passariello: bookstore virtuale che promette di pubblicare senza costi d'inizio, senza minimo ordine, senza ritardo e senza inganno. L'autore invia la sua opera a lulu.com, il sito stampa e spedisce ogni libro quando viene acquistato e l'acquirente stesso a pagare il costo di stampa. Se fosse solo questo, in realtà una buona parte dell'editoria anche fuori da internet funziona in questo modo, purtroppo. Non si cedono i diritti sull'opera a nessuno, continua l'articolo, che viene venduta online tirando le somme. All'editore spetta solo il 20% del ricavato, rimanendo 80% resta all'autore. Passiamo al Sole 24 Ore, un articolo che trovo a pagina 36 di Finanza e Mercati. Il titolo è "Google cambia nome per la Cina". In pratica la notizia è che il più importante tra i motori di ricerca mondiali, ma non in Cina, dove invece Baidu.com ha invece la più alta quota di mercato, ha cambiato nome, perché in realtà si scopre che l'abbreviazione Gugu in cinese vuol dire cane, quindi il nome era poco invitante, e Google, per intensificare la strategia di espansione in Cina, ha ribattezzato il suo motore di ricerca con un nome cinese idilliaco, cioè Guge, ovvero canto della valle. Auguri. Passiamo a Nova, l'inserto del Sole 24 Ore, che, come dico ogni giovedì, mi mette nelle condizioni di un allenatore di una squadra di calcio importante, ovvero con problemi di abbondanza. Segnalo tre articoli. Il primo lo leghiamo alla retorica del popolo dei videotelefonini, che ormai ho paura la ritroveremo nel momento in cui ci sarà fatto accaduto che inevitabilmente raccoglie dintorni dei curiosi, che prima erano curiosi che memorizzavano solo con gli occhi, adesso sono curiosi che hanno la possibilità anche di scattare foto, ma anche di registrare video. Ci sono due articoli, uno a firma di Laura Turini e l'altro di Alessandro Longo, che raccontano un po' quali sono i rischi per la riservatezza per quanto riguarda i cellulari con fotocamera e videocamera. Segnalo dall'articolo di Alessandro Longo che intervista Francesco Pizzetti, presidente dell'autorità garante della privacy in Italia. Dice Pizzetti: il cellulare con fotocamera è ormai un nodo di una rete, essendo connessa a internet mobile, e sul web posso pubblicare e diffondere a una platea indefinita foto e video. Un video più di una foto, scrive Longo, può infatti scrutare per lunghi attimi nella vita privata delle persone. Vado più avanti, cito le parole di Pizzetti: e quando un filmato finisce in rete, lo stesso autore ne perde il controllo, può finire nelle mani di chiunque, essere ritoccato, usato in modi che l'autore può anche non immaginare. Per questo motivo l'utente deve sempre ottenere il permesso degli interessati prima di pubblicare le loro foto o video in internet. Invece non ne ha bisogno se si limita a farne un uso personale. Anche sull'uso personale, ovviamente, ne parla anche Laura Turini, le cose non sono certo semplici. È ovviamente un discrimine molto labile e delicato. L'uso personale dipende dal caso specifico. Per esempio, sono un turista e faccio la foto di una piazza dove appaiono anche persone di passaggio, le quali però non sono ben riconoscibili perché non sono il soggetto che mi interessava riprendere. Mi è permesso quindi inviare la foto via MMS a un amico, equivale a invitarlo a casa mia e mostrargli l'album fotografico. Resta vietato pubblicare la foto su internet. Quindi non si possono pubblicare su internet nemmeno se fai una foto a una piazza e si riprendono delle persone, dei passanti. È un argomento ovviamente interessante, che si muove tra vari diritti convergenti e contrastanti in parte: il diritto alla cronaca, un diritto artistico, se così si può chiamare, a scattare foto, e un diritto ovviamente alla privacy delle persone fotografate. Viene da pensare che se queste regole di tutela della privacy valessero in modo proattivo e non come spesso accade, anche giustamente visto le problematiche connesse a una situazione così indefinita, dopo una richiesta di violazione della privacy, per la violazione della privacy, allora per esempio un sito straordinario come Flickr.com non sarebbe stato nemmeno possibile concepirlo. Passiamo su un altro articolo. È la rubrica Crossroads di Luca De Biase. Il titolo è Il pubblico e il messaggio. È un'interessante riflessione in cui De Biase ragiona sulla influenza che internet ha esercitato sulle opinioni da 10 anni a questa parte. Scrive De Biase: la storia di internet è anche una storia di equivoci, anche perché di volta in volta si usano delle metafore vagamente fuorvianti per definire la rete come edicola digitale, biblioteca globale, nuovo medium. Più che un medium, continua De Biase, internet è un network sociale. Quindi, conclude De Biase, da qualche anno a questa parte dicono nella loro ricerca, e cita la ricerca di Forrester Social Computing, la credibilità della TV è in calo e quella di internet è in rialzo, perché più persone si collegano, più persone trovano i loro pari e i loro amici sulla rete. Sono quelle le fonti che rispettano e cui credono di più. In rete, insomma, il pubblico è il messaggio. Infine, l'ultima segnalazione da Nova è un articolo di Giuseppe Granieri dal titolo Come è facile scrivere navigando sulla rete. Consiglio l'articolo. Ne cito solo l'inizio e la fine. L'inizio è questo: qualche mese fa su Wired Kevin Kelly si sbilanciava in una facile profezia. Entro 10 anni tutta la popolazione sarà connessa e in media ogni persona comporrà una canzone, girerà un film e scriverà un libro. Questa idea, scrive l'autore di Out of Control, è meno eccessiva di quanto 150 anni fa non lo fosse la convinzione che un giorno chiunque avrebbe potuto scrivere una lettera o scattare una fotografia. E continua la riflessione di Granieri anche con un riferimento alla reazione che ha il comparto editoriale, ma anche i nuovi media, finisce Granieri dicendo si potrebbero raccontare molti esempi di cittadini passati dalla rete ai grandi media o all'editoria, così come si registrano molti casi di passaggi inversi con approdo alla rete. Sono buoni segnali, dice Granieri, quella del cittadino cross-mediale è una prospettiva che mi piace, un mondo in cui chi ha qualcosa da dire può dirla e in cui si può persino scegliere il medium attraverso cui esprimersi. È una prospettiva possibile tecnicamente e mai come oggi tutti possiamo contribuire a costruirla. Finiamo quindi con una segnalazione che mi ha mandato il bravo Luca Conti di Pandemia, ed è un articolo divertente uscito su Gioia, mensile ridicola questa settimana, che è un articolo di Marina Ceratto e Elena Oddino dal titolo La mia rete, una rivoluzione, un gioco, uno strumento di lavoro, una comodità, una finestra sul mondo. 5 personaggi raccontano internet in chiave molto personale. I 5 personaggi sono dei personaggioni come per esempio Victoria Cabello, che dice: non posso fare a meno di internet, lì trovo gli accessori più strani e i giochi più kitsch. Tra i siti che lei guarda segnalo stupid.com, regali stupidi, dolci disgustosi, le più pazze astruse idee. Poi c'è Andrea Pezzi, il quale pare leggere dagospia.com, consigliare di cliccare tocqueville.it o leftwing.it, perché entrambi propongono dibattiti politici interessanti ma senza faziosità. Possono creare, sempre Pezzi dice, un blog su forumfree.net, questo non lo conoscevo, o splendor.it, ma sarà un refuso. Poi c'è Rula Gebrel, che dice: non può vivere senza, credetemi, internet e tutto il mondo, una vera benedizione, che ovviamente la usa più per finalità giornalistiche. E poi Emanuele, come poteva mancare, lo avevamo citato una settimana fa in una sua intervista alla Nazione, se non ricordo male, Emanuele Filiberto di Savoia: al computer io lavoro, faccio la spesa, compro libri, DVD, telefono, ascolto Fiorello. Vediamo un po' quali sono i siti preferiti dal principe. Ci segnali un sito per la musica, chiedono le intervistatrici. E qui mi sorprende, perché Emanuele Filiberto di Savoia consiglia Pandora. Su www.pandora.com basta indicare l'artista, il tipo di musica preferita, in pochi secondi viene stilata una compilation con una serie di brani che più si avvicinano ai nostri gusti. Complimenti, questa è davvero una bella scelta. Bene, con questa segnalazione abbiamo terminato per oggi. L'appuntamento è a domani.